Buonasera, benvenuti a una nuova trasmissione sul Tecnocontrollo.
Yeah.
Siamo fuori al fresco, di nuovo in anarchia, mancanza anonimo Cirio e mancanza anonimo FF,
Niente rumori. Che
quindi vi beccate me e XY.
belle cose.
Che belle cose, quindi XY, visto che fa tanto lo sgaggio, comincia
Yes.
subito con le news. Vai,
Oh,
bello.
avanti, aspetta che mi giro la cicca.
Vabbè, allora comincio io, va?
No,
No, ci sei?
fatto,
Ok,
fatto,
no, vai.
fatto. 2 secondi, avevo la lingua impegnata a rollare.
Non, ok, bene, meno
A
male.
rollare.
Ok, vai.
Oh. Allora, visto che settimana scorsa da thehackernews.com vi ho parlato di Stage Fright, cioè il modulo Android che gestiva i file multimediali, che era buggato di un buffer overflow che portava il cellulare a essere exploitato da qualche vulnerabilità a noi sconosciuta, ma che comunque portava il vostro cellulare a essere sotto il controllo di qualcuno che non siete voi, parliamo della patch rilasciata l'altro giorno da Google. Questa patch, stando a... ok. Gesti inconsulti da parte del nostro
No, è che
tecno-dittatore.
qua fa tardi e siamo in mezzo a un quartiere, quindi volevo se abbassavamo la voce.
Succede.
Vai avanti, prego.
Allora, sto cercando chi è che ha detto a Google che la loro patch è buggata. Praticamente
Ecco, non va un casso.
non tappa la falla, la patch di Google, che sta essendo rilasciata per i Nexus per ora. Però, a quanto pare, queste 4 linee di codice che andavano a tappare sto cazzo di buffer overflow non fanno quello che dovevano fare. Quindi la vulnerabilità è ancora exploitabile. È tutto molto bello, sono degli stronzi. Google ovviamente non aveva neanche risposto ai tizi che gli hanno notificato la falla. Infatti
Figurati.
è stata presentata al Black Hat e la falla era ancora tuttora, insomma, viva e vegeta. Anno dopo il Black Hat ha rilasciato sta patch, ma non... niente
Non
di
funfa.
buono, non funfa. Di
Consigliamo
non
di
usare
a
Android.
parte di non usare Android, se proprio non potete farne a meno, disabilitare Hangout e gli MMS. Giusto?
Giusto.
Giusto. Bene. Allora, porco cane, allora, Wired ci fa notare, questa ve la dico in breve, che nonostante i vari crackdown contro i siti del dark web che vendono droghe, nonostante appunto sequestri, indagini, eccetera, sembra che il mercato delle droghe vendute tramite Tor principalmente sia comunque in crescita e che a gennaio di quest'anno fosse un affare da 100 milioni di dollari l'anno.
Mica cazzi.
Mica cazzi, appunto. È stata condotta una ricerca alla Carnegie Mellon. Non ti avrò mica fregato la news.
No, no.
No, ok. È stata condotta una ricerca presso la Carnegie Mellon, dove praticamente hanno analizzato i vari marketplace nel dark web. Hanno preso praticamente il prezzo del bene, l'hanno moltiplicato per il numero di recensioni trovate, quindi ottenendo più o meno
Una stima.
una stima appunto di quel bene. Principalmente droghe,
Quindi quantificato quanto ce n'era in
hanno
giro.
quantificato appunto quante ne venivano vendute al giorno e hanno fatto una stima compresa tra i 100 e i 180, scusate, no, ho sbagliato, tra i aspettate perché c'era un
100 milioni l'ho visto
no,
qua.
no, era un c'era una cifra giornaliera, aspetta un secondo che l'ho persa. Comunque
Ce
sui...
la faremo.
Eccolo qua, tra i 300 e i 500 mila dollari al giorno in vendita, appunto. Chi ha redatto questo studio ha suggerito come dire, alcuni dati. La prima cosa è che le cose più vendute siano ecstasy e marijuana, seguite a ruota dalla cocaina. Il 70% delle vendite era sotto i 1000 dollari a collo, diciamo, e solo il 2% andava oltre i 100 mila dollari. il fatto che chi vende e compra nel dark web stia aumentando l'uso di tecnologie di criptazione, in particolare PGP e Bitcoin. Praticamente fino a prima del sequestro di Silk Road solo due o tre venditori usavano PGP, dopo il 90% dei venditori su Evolution e Agora. Un'altra cosa che hanno notato è, o meglio, un consiglio che hanno dato ai legislatori, diciamo, è quello di fondamentalmente, no, non è esattamente così, però fondamentalmente la cosa migliore è lasciarli fare. Perché la qualità delle droghe vendute in questi mercati è molto alta e riduce il danno potenziale sia appunto derivante da sostanze adulterate, sia la pericolosità di andarsi a cercare droga per strada,
Il degrado.
fondamentalmente. Diciamo il degrado, anche se è una parola che non mi piace usare perché è abusata
Sì, in vari ambiti.
in vari ambiti, esatto.
Ne avevamo già parlato di sta cosa.
Sì, ne abbiamo parlato più volte, è una conclusione a cui arrivano molti ricercatori sull'argomento in realtà, e quindi ritengo sia da tenere in considerazione, diciamo.
Affascinante.
Bene, next.
Next, avanti. Allora, da puntoinformatico.it ci informano i cari ricercatori di Domas, che non so che firm sia, ma ok, c'è un articolo su PCWorld.com, questa è la fonte, che dicono che hanno trovato nel modulo System Management Mode, SMM, dei processori x86, quindi architettura vecchia, ma a quanto pare probabilmente anche che contagia anche i 64 bit, che c'è un sistema di bypassare l'esecuzione a livello kernel, cioè ring 0 se non sbaglio,
Sì.
ok, e entrare in SMMM. Cos'è System Management Mode?
Scusate.
Praticamente il modo del processore di interfacciarsi direttamente all'hardware. Praticamente voi cosa potete fare? Potete acquisire i privilegi kernel in un programma in vostra esecuzione e sfruttando questa falla di SMS. Sembra Stage Fright, eh? No, dai, SMM. System Management Mode.
Management.
Possiamo. Sì,
Sì,
praticamente facciamo le seghe hardware con
Sì,
questo
ok.
qua. Tramite processore entriamo in questa modalità e possiamo
In
scrivere.
realtà Ring 0 penso sia oltre i privilegi del kernel perché penso sia modalità reale, ma non ne sono sicuro.
Cioè, senza
Senza
memoria
neanche protezione,
virtuale.
esatto, senza la memoria virtuale.
Senza protezione della memoria. Brutale.
Penso, ma non ne sono sicuro, quindi prendetela con beneficio di inventario. Comunque diciamo un livello che ha molti privilegi.
Noi possiamo entrare con questa falla in un livello ancora con più privilegi e scrivere direttamente sull'hardware.
Ah, il microcode?
Sì.
Sì, perché per chi non lo sapesse, attualmente i processori, per esempio gli Intel, hanno una cosa che si chiama microcode. Siccome ovviamente un wafer di silicio non è riscrivibile al volo, è stato introdotto un livello intermedio tra l'hardware e il software del processore, cioè nel processore, per cui è possibile mandare degli aggiornamenti al firmware del processore. Praticamente il processore ha un suo firmware che esegue delle operazioni di basso livello e questo firmware è aggiornabile appunto tramite delle patch che vengono distribuite dal produttore, in particolare Intel.
Ecco, infatti hanno testato proprio su Intel. Dicono che anche i chip di AMD dovrebbero essere vulnerabili. Comunque possiamo scrivere sul kernel, sull'UEFI, installare dei rootkit sull'UEFI. Magari anche Hacking Team l'ha usata sta cosa.
Potrebbe essere. È
Penso.
supposto anche questo
No,
nell'articolo o è una
sono
supposizione
io,
tua?
sono io. Scusate l'ardire.
Ma no, ardisci, ardisci.
Benissimo.
Ardi.
Ardo.
Chissà che ti brusi.
Wow, che cosa sono, Richard Benson? Dave di fuoco, bastardo!
Va bene, è finita
Basta.
questa? Ok.
Sì. Applausi.
Adesso, vi ricordate che qualche tempo fa abbiamo parlato di quella singolare protesta che c'è stata in Spagna con gli ologrammi per perché erano state varate delle leggi che limitavano la libertà di protesta in Spagna, sono entrate in vigore circa un mese fa ed erano state annunciate in maggio, se non erro, o in marzo. E abbiamo la prima vittima di questa legge. Praticamente, sì, purtroppo la notizia. Allora, premessa, io questa notizia l'ho trovata su un giornale spagnolo, su un sito spagnolo, e il mio spagnolo è parecchio arrugginito, quindi abbiate pazienza se dico delle imprecisioni.
Ma è un uomo di mondo, il nostro anonimo dittatore.
Vabbè, dai, se leggi lo spagnolo non è così complesso. Allora, in pratica, una tizia ha fatto una foto a un'auto della polizia parcheggiata su un parcheggio per disabili. E l'ha postata su Facebook, quindi con nome e cognome. Geniale. Ciò detto, praticamente una delle clausole della legge spagnola, la cosiddetta gag law, legge strangolante, è che non è possibile produrre materiale, passatemi la perifrasi, che mette in imbarazzo le forze dell'ordine, l'operato delle forze dell'ordine. Cosa succede? Succede che, secondo gli agenti, si sono avvicinati alla donna quando hanno notato che aveva fatto la foto e le hanno spiegato che avevano parcheggiato lì perché erano stati chiamati per un caso di vandalismo e per beccare in flagranza di reato i vandali hanno parcheggiato nel primo posto che hanno trovato, cosa che sembrerebbe essere permessa alla polizia, e sono andati appunto a operare. Secondo la versione della donna, questa conversazione non ci sarebbe stata. Fatto sta che la signorina in questione rischia un'ammenda, anzi le è stata comminata un'ammenda di 800 euro per aver messo in imbarazzo le forze dell'ordine, appunto. Sì, lo so,
libero cittadino, posso essere messo in imbarazzo finché voglio, al massimo c'è il diritto all'oblio, però loro no.
L'hai letto La fattoria degli animali?
Effettivamente Orwell mi manca.
Ecco, succede che a un certo punto una delle leggi stampate, c'erano una decina di leggi stampate, una di queste era tutti gli animali sono uguali.
Ma?
Aspetta, dopo anni tutte queste leggi spariscono e ne resta una modificata che è tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri.
Eccola qua.
Quindi questo è più o meno quello che... quello cui assistiamo in questo caso.
Qualcuno al di sopra della legge.
Ok, visto che questa news è stata breve, se non vi dispiace ne do subito un'altra diretta.
A me no.
Va bene, beh, siamo solo io e te, quindi.
Ah.
E il Washington Post il 14 agosto ha pubblicato un articolo dove afferma, vabbè, allora lasciamo perdere che l'articolo è scritto male perché fa passare il sentimento di alcuni per il sentimento di tutto un popolo, lasciamo stare questa cosa, però il succo della questione è che nei documenti d'identità tedeschi è presente un chip RFID che contiene alcuni dati sull'individuo, tra cui potenzialmente, a scelta dell'individuo, le impronte digitali, e alcune persone in Germania, per evitare appunto la lettura di questi dati, hanno cominciato a cacciare le carte d'identità nel microonde per bruciare gli RFID.
Spettacolare.
Succede che settimana scorsa, più o meno, un ragazzo di 29 anni all'aeroporto di Francoforte è stato scoperto, perché le autorità hanno provato a leggere il suo RFID e non funzionava, è stato scoperto che e aveva manomesso la propria carta d'identità, che poi non è manomesso, l'aveva rotta fondamentalmente. Siccome le carte d'identità, secondo la legge tedesca, i sistemi di identificazione sono proprietà dello Stato, lui praticamente ha danneggiato una proprietà dello Stato e quindi gliene hanno data una nuova, gli hanno sequestrato quella che aveva, gliene hanno data una nuova e comunque è stato lasciato andare, ma rischia comunque l'arresto o comunque un'ammenda. Sì, lo so, è inutile che fai quei gesti, purtroppo
non mi possono
in
vedere.
in giro vabbè, stava facendo un gesto tipo
che palle.
Purtroppo il mondo gira così e nel senso, la mia speranza facendo informazione è sempre di smuovere le coscienze, sperare che la gente
disobbedienza civile
disobbedisca, sì, fondamentalmente. Prego.
Ottimo. Bene, continuiamo pure. TheHackerNews.com ci dà un'altra bella notizia, bella, da pianzar comunque. Lenovo.
Non l'EUSA?
No.
Lenovo.
Lenovo. I signorini cinesi.
Ah
Lenovo.
Sì, aspetta, vediamo se è la stessa che ho sentito io.
Sono stati beccati un'altra volta, vi avevo già dato un'altra notizia su Lenovo qualche mese fa rispetto a Fish qualcosa.
O qualcosa Fish, non
esatto,
ricordo.
Che installava dei certificati root sul vostro computer per mandare, per intercettare il vostro traffico. Vabbè, tutto
e
molto vago.
Pubblicità.
Esatto, tutto molto vago. Non mi ricordo, andavo a rivedere la trasmissione in caso. È stata ribeccata, oltretutto è stata anche bannata dal fornire dell'hardware a agenzie governative, proprio per il fatto che installa del malware nei loro computer, soprattutto nei portatili. E questa volta la cosa in questione è LSE, Lenovo, o Levecho, Search Engine, Service Engine, scusate. Praticamente, a quanto pare, si vocifera che nel loro firmware della scheda madre, la Lenovo, su certi modelli di portatili, che adesso non li fa più così da qualche mese, ma fino a giugno li faceva così, cioè nel firmware della scheda madre installava sto coso che, se rilevava un'installazione di Windows sulla vostra macchina, prima che partisse Windows si metteva in funzione e andava sul sito della Lenovo a beccarsi dei file e li installava quando partiva Windows con delle applicazioni praticamente inutili o comunque dannose, crapware lo definiscono nell'articolo, per darvi dei servizi non voluti o comunque superflui, diciamo. Ovviamente tutto ciò mandando anche informazioni vostre del vostro computer, tipo indirizzo IP, ID univoco del computer.
E comunque facendo operazioni non richieste e nascoste.
Esatto.
Tanto basta per farmi incazzare.
Installava nello specifico un programma chiamato One Key Optimizer, che è nel bundle del software Lenovo, che andava a fare upgrade al firmware, ai drivers, alle applicazioni. E faceva anche degli scanning sul vostro computer per fare spazzatura e possibili minacce.
Tutto ciò è molto lodevole, ma non gliel'ho chiesto.
Esatto. Tra l'altro fa degli scanning su tutto, quindi potrebbero anche vedere cosa hanno il computer, visto che tra l'altro è nel firmware, quindi può avere accesso diretto ai loro server e alla vostra macchina.
La cosa divertente che avevo sentito io è che quello che fa all'atto pratico è andare a sostituire un file di sistema di Windows che è già esistente. Praticamente all'avvio di Windows il firmware verifica che questo file abbia la firma
di Microsoft
o la firma di Lenovo. Se la firma non è quella di Lenovo, va a sovrascrivere, ed è un file di sistema, cazzarola, cioè nel senso è un file necessario al sistema operativo comunque. Quindi stanno praticamente pecciando live il sistema operativo, che non è cosa buona,
sì,
senza autorizzazione.
Anche perché se voi riavviate quella installazione di Windows, magari avendo disinstallato le cose che vi ha installato, vengono di nuovo installate brutalmente.
Esatto.
A ogni reboot. Quindi non mettete Windows sui Lenovo.
O non comprate Lenovo, errore che purtroppo io ho già fatto. Perché
no,
hanno dimostrato di no, io l'ho preso un anno fa questo.
Appunto, sei fuori rischio.
Sono fuori rischio. Vabbè, comunque, fatto sta che la Lenovo ha dimostrato più volte di non essere affidabile. Due volte già, cioè due volte note, quantomeno.
Sì.
Chissà quante altre volte non notata, diciamo. La Lenovo, per quanto mi riguarda, non è più affidabile, punto. Quindi, insomma,
mi ricorda quello dei cellulari cinesi.
Sì, esatto, che anche loro mettevano lo spyware del governo.
Cazzo.
Spyware governativo, esatto.
Cazzo.
Beh, la Lenovo di dov'è?
Cina, appunto. Cazzo, ma sto governo cinese, perché?
Ma non ti...
Hai detto anche tu la news l'altro giorno che vogliono mettere gli operativi del governo dentro alle società per la censura, ma è allucinante.
Ma allora, la differenza tra il governo cinese e i governi cosiddetti occidentali è che il governo cinese lo fa alla luce del sole, i governi occidentali lo fanno di nascosto. Ecco, questa è l'unica differenza.
Non ci resta che piangere.
È l'unica differenza pratica. Vabbè. Andiamo avanti?
Sì.
Andiamo avanti.
Ma certo.
Ad Assange, è stata tolta, o meglio, da quel che capisco io, è andata in prescrizione una delle accuse di diciamo violenza sessuale. Praticamente erano in piedi tre accuse, due di violenza sessuale e una proprio di stupro. E una di quelle di violenza sessuale ora è caduta perché non sono riusciti a interrogarlo. Fondamentalmente, a quanto pare, secondo la legge svedese, se non riesci a interrogare un imputato non lo puoi condannare. La cosa è andata in prescrizione, da quel che capisco. Cos'è quel 5?
Dopo 5 anni?
Sono passati 5 anni.
Grazie alla regia.
Grazie alla regia. Dopo 5 anni, appunto, il reato cade in prescrizione e appunto non è stato possibile interrogarlo e quindi il reato è decaduto. Non è ancora abbastanza per Snowden, in quanto ha comunque ancora paura di essere estradato negli Stati Uniti se per caso dovesse mettere piede fuori dall'ambasciata ecuadoregna, dove vi ricordiamo che è da 3 anni, e l'operazione fino adesso è costata, l'operazione di controllo da parte della polizia dell'ambasciata ecuadoregna fino adesso è costata 12 milioni di sterline, ovvero 16,8 milioni di euro.
Soldi ben spesi,
esatto. E il povero Snowden appunto è ancora chiuso dentro l'ambasciata ecuadoregna.
E io pago.
No, io in questo caso no, gli inglesi pagano, poveretti. Da un certo punto di vista, visto cosa si sono portati al governo, gli inglesi se lo meritano. Ok, vai pure.
Avanti. Allora, a quanto pare, sembra, si comunicano da thehackernews.com, che un gruppo di ricercatori, che non mi ricordo come si chiama...
Abbiamo ancora 8 minuti,
Immaginavo. Ha trovato il modo di incapsulare un ransomware per Android, quindi un'applicazione, quando la lanciate vi crita il cellulare, vi chiede un riscatto, dentro a un file da installare sull'Android Wear, cioè gli orologi.
Scusa, non ho capito, è un proof of concept o è un attacco?
È un proof of concept.
Ok, un proof of concept.
Esattamente. Hanno preso un Moto 360 smartwatch, l'hanno sincronizzato con un Android, un cellulare Android, hanno installato questa applicazione per smartwatch, che ha ovviamente, essendo sincronizzato, ha infettato anche il device, il cellulare, e chiedeva un riscatto.
Fico.
E aveva crittato la memoria dello smartwatch.
Fico.
Quindi state attenti, stanno dicendo.
state attenti, chi cazzo fa sti smartwatch, li protegga adeguatamente.
Esatto, anche perché l'altra settimana ho dato una notizia sulle vulnerabilità di smartwatch. Quindi, occhio.
Ok, do una news flash anch'io. Reddit, che è un social network abbastanza famoso, è stato per circa 3 o 4 giorni censurato dal 30% dei provider in Russia circa, perché un tizio, per protesta contro le leggi di censura russe, aveva pubblicato sul sito una guida su come coltivare funghi allucinogeni. Siccome la Russia non permette la pubblicazione di contenuti riguardanti droga, suicidi e varie altre cose, questo tizio, dopo aver fatto il post, l'ha segnalato alle autorità russe. Siccome Reddit blocca le connessioni, cioè, siccome Reddit funziona in HTTPS, loro non potevano bloccare la singola pagina, hanno dovuto bloccare tutto il sito, il 30% dei provider appunto. E a detta dell'agenzia russa che si occupa di censura, perché gli amministratori di Reddit non hanno risposto. Ora gli amministratori di Reddit un paio di giorni dopo appunto hanno risposto, hanno bloccato la pagina in questione agli IP russi e quindi la cosa si è risolta. A me fa girare i coglioni sinceramente che Reddit si sia piegata alle richieste del governo russo, ma vabbè, questo sono io. Le logiche di mercato evidentemente non gli permettevano di mantenere la posizione.
Sì, infatti ho sentito che ultimamente hanno applicato una filosofia anti-troll, infatti stanno ballando un po' un giro di vite su Reddit. Vabbè, andiamo, che c'è
del fidati, non è vero un cazzo.
Ok, solo una facciata, vabbè, non lo sapevo.
Allora, hanno bannato un tot di siti, ma perché incitavano all'odio, alla violenza, davano dati personali di certe persone, eccetera.
Ok, tutto qua. Tutto si chiude. Apriamo invece un'altra news bella interessante. Tutti ci ricordiamo sicuramente di Aran Khan.
No.
Uno studente di Harvard che aveva scoperto e fatto un plugin per Chrome chiamato Marauders Map, che permetteva tramite Facebook, ovviamente collegato al plugin, di scoprire dove si trovavano tutti gli amici con cui avete fatto delle conversazioni, in quanto di default Facebook salva la posizione in cui è stata mandata quel messaggio. Il tizio doveva fare, qua parlano di internal, penso sia uno stage estivo a Facebook.
Sì, è un summer intern,
esatto.
Sì, stage estivo.
Praticamente il tizio sul suo blog ha pubblicato il codice e ha scoperto che anche l'applicazione Facebook Messenger fa la stessa cosa. L'ha scoperto, l'ha pubblicato, l'ha detto prima a Facebook, Facebook non ha risposto. Ha detto: cavolo, guardate che sta applicazione vi pubblica i messaggi e anche l'informazione delle latitudini e longitudine con precisione fino al metro. Cavolo, mica cazzi, per dire, ed è tutto di default e l'utente non può nemmeno disabilitarla sta cosa. Non c'è modo. Lui l'ha fatto, l'ha detto, l'ha confermato, qui lo nega. E Facebook cosa ha fatto? Ha rigettato la sua appliance per essere uno stagista estivo, praticamente.
La
sua candidatura, esatto.
Bene,
simpatico Facebook.
Vabbè, io do un'ultima notizia. Kaspersky, pare, dicono, si vocifera, due Kaspersky, maggiore, secondo o primo maggiore produttore di antivirus al mondo, due ex dipendenti hanno detto che tra il 2003 e il 2013 Kaspersky ha messo in giro delle finte, delle false firme di antivirus, di, insomma, dei falsi identificativi, diciamo, non so come spiegarvelo in maniera più semplice, per riconoscere un file come virus.
Pattern.
Sì, vabbè, non aiuta, secondo me, comunque vabbè. E praticamente, come pecoroni, gli altri antivirus li hanno copiati, presi come veri, li hanno copiati. Kaspersky, appunto, pare volesse dimostrare che c'era un furto di firme dei virus tra le varie compagnie, e praticamente un tot di firme, tante a quanto pare, risultavano in falsi positivi, quindi gli antivirus concorrenti rilevavano come virus file che non erano virus.
Qui casca l'asino.
Appunto, questo serviva, secondo Kaspersky, a per dimostrare che c'era un furto di proprietà intellettuale abbastanza diffuso nell'industria degli antivirus, b per appunto far apparire come malfunzionanti gli antivirus concorrenti e quindi sbaragliare appunto la concorrenza. Kaspersky ovviamente nega queste accuse, al massimo ammette di aver condotto un esperimento anni fa in cui hanno provato con 10 firme che erano appunto state copiate da 14 compagnie di sicurezza, scusate, questo nel gennaio 2010, e appunto avevano lamentato la situazione ma nessuno aveva fatto niente. Questo è quanto.
Ok.
Hai ancora un minuto circa, se vuoi darmi un'altra.
A posto. Cercherò di essere breve. Windows 10, anche se non date il consenso a tracciarvi, diciamo, a buttare fuori tutti i vostri dati, lo fa lo stesso, tramite Cortana e Bing. Cortana, ogni volta che aprite il menu di Start, invia il vostro ID, un identificativo dell'IP e anche del vostro computer, ai server di Microsoft. Ovviamente sotto HTTP, non HTTPS. HTTPS. Esattamente. Ci sono 45.000 transfer protocol. E è tutto molto bello. Diciamo che la finisco qua perché sennò sarebbe da dilungarsi. L'ultima che devo dare è che c'è un tribunale che ha ricevuto dalle major cinematografiche di Hollywood un'ingiunzione a chiudere dei siti che pubblicano materiale portato a copyright. È detto che sull'ingiunzione c'è anche scritto che il tribunale dovrebbe costringere Yahoo, Google e tutti gli altri motori di ricerca a facilitare il ban dei link di questi siti. E ovviamente Facebook, Yahoo e compagnia bella, tipo Facebook, Google e Yahoo,
gli hanno detto fatevi fottere.
Hanno detto non è affar nostro, praticamente. Ha fatto un tipo una consulta alla giuria che gli ha detto: ragazzi, non è affar nostro. Vabbè, chiudi, dai.
Con questa chiudiamo. Mi spiace essere sempre così tagliente, ma buonanotte a tutti.
Ciao! No!